Nel nome del Padre, né del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo risorto dai morti sia con tutti voi.
Amen.
Quindi certamente un giorno pieno di grazia, un giorno pieno di pace questo, il giorno della Domenica, il giorno del Signore, un giorno che non si inserisce nella serie dei giorni. Dopo il sabato viene la domenica. Questo è un giorno che apre e squarcia davanti a noi un tempo che va oltre lo svolgersi normale dei giorni, perché è un giorno di nuova creazione, di ingresso già anticipato, di pregustazione anticipata del giorno finale e definitivo, un giorno promettente, pieno della resurrezione del Signore. È proprio dentro la speranza che ha inaugurato per noi la resurrezione del Signore che celebriamo oggi questa Eucaristia, anche nel ricordo della nostra sorella Francesca Teresa, nell'anniversario del suo ingresso nella vita vera. E certo ricordiamo insieme anche Sandro, ricordiamo anche la mamma del nostro fratello Sergio, Maria Teresa, e ricordiamo anche Monica. Tutti li affidiamo alla potenza della resurrezione del Signore, davanti a Lui che viene in mezzo a noi e dice pace a voi, rinnoviamo anche la nostra invocazione, il nostro ricorso alla Sua misericordia e chiediamo insieme perdono.
Dal libro del profeta Geremia, capitolo 1, versetti 4 a 10, 17 a 19. Nei giorni del re Giosia mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non avere paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Tu dunque stringi la veste ai tuoi fianchi, alzati e di loro tutto ciò che ti ordinerò. Non spaventarti di fronte a loro, altrimenti sarò io a farti paura davanti a loro. Ed ecco, oggi io faccio di te come una città fortificata, una colonna di ferro e un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi sacerdoti e il popolo del paese. Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno, perché io sono con te per salvarti. Oracolo del Signore. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 12, versetto 31, al 13, versetto 13. Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi, e allora vi mostro la via più sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbolo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarai nulla. E se anche dessi in cibo tutti i beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che era da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora, invece, vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora, dunque, rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova, a Sarepta di Sidone. E c'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la loro città per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Parola del Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, bisogna che ritorniamo un attimo al versetto che abbiamo cantato prima del Vangelo, che ci riporta la conclusione del Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa, perché quello di oggi è la prosecuzione immediata. Allora il versetto dice così: «Il Signore mi ha mandato». Ricordate che domenica scorsa abbiamo letto quel tratto del Vangelo di Luca, sempre nel capitolo 4, in cui Gesù entra nella sinagoga di Nazaret e si alza per leggere, apre il libro della scrittura, al testo del profeta Isaia, dove è scritto: «Lo Spirito del Signore su di me. Egli mi ha mandato», e conclude per proclamare l'anno di grazia del Signore. Questo è il testo che Gesù aveva letto. Poi aveva chiuso il libro, poi si era alzato di nuovo e aveva detto: «Oggi E il brano di oggi riprende questo versetto finale. Dice, oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Nel momento in cui io leggo questo versetto, e questo versetto dice, giunge ai vostri orecchi, in questo stesso momento, oggi questa scrittura si compie, l'anno di grazia del Signore. Si potrebbe dire, tutta la grazia di Dio oggi viene a voi perché ci sono io. È Lui, in persona, tutta la grazia, tutta. Non ce n'è un'altra che si possa aggiungere alla grazia che è ormai presente con la venuta di Gesù. Quindi una sorgente inesauribile. Dico mi esprimo così, sorgente inesauribile, perché se prendete questo foglietto, all'ultima riga, alla pagina 4, nell'ultima riga, si dirà, fa, o Signore, che per la forza di questo sacramento, sorgente inesauribile, allora c'è un parallelo. Là c'era Gesù in persona, e qui è la stessa cosa. Anche qui adesso c'è Gesù in persona. Come lo definiamo? Sorgente inesauribile. Di che cosa? Di tutta questa grazia raccolta in Lui. Lui è come un grembo pieno. Di che cosa? Di tutta la grazia di Dio. Sorgente inesauribile. E di fronte a questa sorgente, mi sembra molto bello, andiamo alla prima lettura. Il testo di Geremia, la chiamata di Geremia. Mi sembra molto bello quello che Geremia dice quando si esprime così. Ahimè, Signore Dio, io non so. Che cos'è che non sa? Parlare non sa parlare. Poi dirà anche, io non ho forze, io sono un bambino, sono giovane. Qui c'è un'indicazione molto bella, mi pare. Per poter attingere a questa sorgente inesauribile, per poter fare in modo che questa grazia tutta raccolta in Gesù possa riversarsi in me, devo stare attento, perché io se comincio a dire io so, o io ho, e la porta si chiude. Se dico io non so, avete visto cosa è successo nella sinagoga di Nazaret? Dopo che Gesù ha parlato, loro dicono, e noi sappiamo, noi sappiamo che tu sei il figlio di Giuseppe. Si affrettano insomma a dire che sanno già tutto e che vogliono mettere anche Gesù sotto il loro controllo. Ed è finita per loro, andrà sempre peggio, lo prenderanno, lo conducono fino al ciglio dove era costruita la loro città e lo vogliono buttare giù. Allora, viene tutta la pienezza della grazia, viene questa sorgente inesauribile. E cosa succederà? Arriverà fino a me? La accoglieremo? Oppure avverrà il contrario, che la respingiamo? E intanto prendiamo da Geremia questo suggerimento. Diciamo, ahimè, Signore, io non so parlare, non so fare. Tu mi dici, che cosa gli ha detto il Signore? Questo mi sembra molto bello per noi oggi, no? Perché il Signore dice a Geremia, prima di formarti nel grembo materno, allora questa pienezza di grazia che ormai è presente in Gesù, ci sentiamo dire che è stata preparata per me, per te, per ciascuno di noi, prima che fossimo formati nel grembo materno. C'è quindi una nostra destinazione ad accogliere questa grazia. C'è una nostra destinazione ad essere consacrati da questa grazia che scendendo in noi ci conforma al Cristo. E questa è una gran bella notizia. Arriverà fino a noi? Adesso questo è il problema. Arriverà davvero questa grazia a inondare anche il nostro niente? E come è fatta questa grazia? Che cosa porta? Possiamo vedere la seconda lettura sotto questa luce oggi? Questa seconda lettura molto famosa, il capitolo 13 della prima lettera ai Corinti, che chiamiamo l'inno alla carità, potremmo dire che questa grazia che si è raccolta tutta in Gesù e che scaturisce dal seno della Trinità. Da dove viene? È il seno della Trinità. E questa grazia ha un nome che Paolo chiama agape. Come traduciamo? La carità o l'amore. Potremmo anche tradurre Dio stesso. Non vuole darci qualche cosa di meno. Ci vuol fare dei doni, il Signore. Ci vuole fare dei regali. E ne può fare tanti. Infatti Paolo li elenca. Ti può fare il dono delle lingue. Ti può fare il dono della scienza. Ti può fare il dono della conoscenza. Ti può dare il dono della generosità, tanto da dare, da spezzare tutti i tuoi beni agli altri. Ti può dare perfino il dono di sacrificare il tuo corpo per gli altri. No, lui vuol dare qualche cosa di più. Vi suggerisco una via più alta, più migliore di tutto questo. Cioè Dio vuol dare se stesso. Vuol dare se stesso. E come è fatto Dio? Allora Paolo dice, ma la carità è fatta in questo modo. Per esempio dice che è magnanima. Dice che è benevola la carità. È Dio che è fatto così. Cosa vuol dire magnanimo? Cosa vuol dire benevolo? Si potrebbe dire è tutto volto al nostro bene, non al suo, tutto orientato a riversare su di noi tutto quello che ha, tutto quello che è. È fatto così Dio, larghezza, mano larga, cuore, anima grande, benevolo vuol dire volere il bene, solo preoccupato di far traboccare in noi tutto il bene possibile, quindi tutto dono e dono gratuito di sé. Oppure dice ancora, non cerca l'utile proprio, non cerca l'interesse proprio. Allora noi adesso vediamo tutto questo proprio nella persona di Gesù. Che cosa ha fatto Gesù? Ha cercato l'utile proprio o ha preso su di sé tutto quello che non è utile? E sono utili gli schiaffi che ha preso? Sono utili i chiodi se nelle sue mani? È utile la sua croce? Di per sé, certo, non è una cosa che si cerca perché ci fa comodo. Allora, ha preso su di sé ciò che non è utile per cercare il nostro utile. Quindi non cerca l'utile proprio. Oppure dice anche, non tiene conto del male ricevuto. Ma da dove viene questo? Chi l'aveva mai inventato un amore così, che non tiene conto del male ricevuto? Ma non tener conto non vuol dire soltanto non star lì a lamentarsi o non coltivare risentimenti o non coltivare vendetta. Non tener conto, se pensiamo a come è fatto Dio e come si è manifestato in Gesù, vuol dire tu mi hai fatto del male. Io da te ho ricevuto il male e allora io cerco di ricompensarti con un bene più grande. Più tu mi fai male e io cerco di trovare vie per farti ancora più bene. Magnanimità, benevolenza, non tiene conto del male ricevuto, non perde mai di fiducia, anche nei riguardi dell'uomo, anche con Giuda, fino all'ultimo, non perde mai di fiducia, non cessa mai di sperare. Di sperare in me, io che dico in me, Signore, io non so far niente, non ho nulla. E lui moltiplica una previsione fiduciosa verso di noi, moltiplica una previsione di speranza nei nostri riguardi. E così è la grazia che si è raccolta tutta in Gesù. E che cosa abbiamo letto la notte di Natale? Si è manifestata questa grazia, si è fatta visibile. La possiamo perfino toccare con le nostre mani, no? Quello che le nostre mani hanno toccato, quello che le nostre mani hanno palpato, dice San Giovanni, del verbo della vita, di questa sorgente inesauribile di grazia. Niente, finisco per andare all'ultimo versetto del Vangelo e bisogna che facciamo attenzione a cosa dice il Vangelo nell'ultimo versetto, quando dice lo volevano gettare giù, no, dal precipizio, quindi un atto di rifiuto del Signore, no? Lo respingono questa sorgente di grazia. Mistero grande, come mai può succedere una cosa di questo genere? Ma l'ultimo versetto dice, ma egli passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Quel passare in mezzo ci deve un po' mettere in allarme. Può succedere che passi in mezzo e poi prosegue per il suo cammino e noi siamo rimasti quelli di prima. Ricordate quando Abramo ha preso gli animali, li ha divisi in due parti, no? La prima alleanza di Dio con Abramo. E poi Dio ha fatto passare il fuoco in mezzo agli animali separati, no? Per dire di accettare l'offerta e quindi di entrare in alleanza con Dio. Allora dobbiamo immaginare anche adesso in questa Chiesa che Lui passa in mezzo e bisognerebbe proprio che passando in mezzo come un fuoco ci bruciasse. Bisogna che noi usciamo di qui toccati da questa fiamma. E lo chiediamo adesso nell'Eucaristia.